Un corso in miracoli. Capitolo 13. Il mondo senza colpa. Introduzione 1. Se non ti sentissi in colpa, non potresti attaccare, poiché la condanna è la radice dell'attacco. È il giudizio da parte di una mente che ne considera un'altra come non degna di amore e meritevole di punizione. Ma la divisione consiste in questo, perché la mente che giudica si percepisce separata dalla mente che viene giudicata, credendo che punendone un'altra sfuggirà alla punizione. Tutto ciò non è che il tentativo delirante della mente di negare se stessa e sfuggire alla punizione che deriva dalla negazione. Non è un tentativo di lasciare andare la negazione, ma di restarci attaccato, poiché è la colpa che ti ha reso oscuro il padre. Ed è la colpa che ti ha condotto alla follia. 2. L'accettazione della colpa nella mente del figlio di Dio è stato l'inizio della separazione, come l'accettazione dell'espiazione sarà la sua fine. Il mondo che vedi è il sistema delirante di coloro che sono resi pazzi dalla colpa. Guarda attentamente questo mondo e ti renderai conto che è così. Poiché questo mondo è il simbolo della punizione e tutte le leggi che sembrano governarlo sono le leggi della morte. I bambini nascono in esso con dolore e nel dolore. La loro crescita è accompagnata dalla sofferenza e imparano la tristezza, la separazione e la morte. La loro mente sembra essere intrappolata nel cervello e i suoi poteri sembrano venir meno se i loro corpi vengono feriti. Sembra che amino, tuttavia abbandonano e sono abbandonati. Sembra che perdano ciò che amano, forse la credenza più folle di tutte. E i loro corpi appassiscono e boccheggiano e vengono posti sottoterra e non esistono più. Nessuno di loro ha potuto fare a meno di pensare che Dio sia crudele. 3. Se questo fosse il mondo reale, Dio sarebbe crudele. Perché nessun padre potrebbe sottoporre a questo i suoi bambini come prezzo per la salvezza ed essere amorevole. L'amore non uccide per salvare. Se lo facesse, l'attacco sarebbe la salvezza. E questa è l'interpretazione dell'ego, non quella di Dio. Soltanto il mondo della colpa potrebbe esigere ciò, poiché soltanto i colpevoli potrebbero concepirlo. Il peccato di Adamo non avrebbe potuto toccare nessuno. Se egli non avesse creduto che fosse stato il padre ad averlo cacciato dal paradiso. Poiché credendo a ciò si è perduta la conoscenza del padre, dal momento che soltanto quelli che non lo comprendono potrebbero crederci. 4. Questo mondo è una raffigurazione della crocefissione del Figlio di Dio. E fin tanto che non ti renderai conto che il Figlio di Dio non può essere crocefisso, questo è il mondo che vedrai. Ma non te ne renderai conto fino a che non accetterai il fatto eterno che il Figlio di Dio non è colpevole. Egli merita solo amore perché ha dato solo amore. Non può essere condannato perché non ha mai condannato. L'espiazione è la lezione finale che deve imparare perché gli insegna che non avendo mai peccato, non ha bisogno di alcuna salvezza. Primo, assenza di colpa e invulnerabilità. 1. Ho detto in precedenza che lo Spirito Santo condivide l'obiettivo di tutti i buoni insegnanti, il cui fine ultimo è di rendersi non più necessari, insegnando ai loro alunni tutto ciò che sanno. Lo Spirito Santo vuole soltanto questo perché condividendo l'amore del Padre per suo figlio, egli cerca di eliminare completamente la colpa dalla sua mente, così che egli possa ricordare suo Padre nella pace. Pace e colpa sono antitetiche e il padre può essere ricordato soltanto nella pace. Amore e colpa non possono coesistere e accettare l'uno e negare l'altra. La colpa nasconde Cristo alla tua vista perché è la negazione dell'assenza di colpa del Figlio di Dio. 2. Nello strano mondo che tu hai fatto, il Figlio di Dio ha peccato. Quindi, come potresti vederlo? Rendendolo invisibile nell'oscura nube di colpa che hai accettato e ti tieni cara, è apparso il mondo del castigo. poiché l'assenza di colpa di Cristo è la prova che l'ego non è mai esistito e non potrà mai esistere. Senza colpa l'ego non ha vita e il Figlio di Dio è senza colpa. 3. Quando ti vedi e giudichi ciò che fai onestamente, puoi essere tentato di domandarti come tu possa essere senza colpa. Ma considera questo, non sei senza colpa nel tempo, ma nell'eternità. Hai peccato in passato, ma non esiste alcun passato. L'eternità non ha alcuna direzione. Il tempo sembra andare in una direzione, ma quando raggiungerai la sua fine, si arrotolerà come un tappeto steso lungo il passato dietro di te e scomparirà. Fintanto che crederai che il Figlio di Dio sia colpevole, camminerai lungo questo tappeto, credendo che esso conduca alla morte. E il viaggio sembrerà lungo, crudele e senza senso, perché è così. Quattro. Il viaggio che il Figlio di Dio ha intrapreso è davvero inutile, ma il viaggio che suo padre gli fa intraprendere è di liberazione e gioia. Il padre non è crudele e suo figlio non può farsi del male. La rappresaglia che teme e che vede non lo toccherà mai, perché sebbene egli ci creda, lo Spirito Santo sa che non è vera. Lo Spirito Santo sta alla fine del tempo, dove tu devi essere perché egli è con te. Egli ha già disfatto ogni cosa non degna del Figlio di Dio, poiché tale era la sua missione datagli da Dio, e ciò che Dio dà è sempre stato. 5. Mi vedrai quando imparerai che il Figlio di Dio è senza colpa. Ha sempre cercato la sua assenza di colpa e l'ha trovata, poiché ognuno sta cercando di sfuggire dalla prigione che ha fatto, e il modo di trovare la liberazione non gli è negato. Essendo in lui, l'ha trovato. Quando lo troverà è solo questione di tempo e il tempo non è che un'illusione, perché il Figlio di Dio è senza colpa adesso e lo splendore della sua purezza risplende per sempre intatto nella mente di Dio. Il Figlio di Dio sarà sempre come è stato creato. Nega il tuo mondo e non giudicare il Figlio di Dio, perché la sua eterna assenza di colpa è nella mente di suo Padre e lo protegge per sempre. 6. Quando avrai accettato l'espiazione per te stesso, ti renderai conto che non c'è colpa nel Figlio di Dio. E soltanto quando lo vedrai senza colpa potrai capire che è uno, poiché l'idea della colpa porta a credere che uno condanni un altro proiettando separazione al posto dell'unità. Puoi condannare solo te stesso, e così facendo non puoi sapere che sei il Figlio di Dio. Hai negato la condizione del suo essere, che è la sua perfetta assenza di colpa. Egli è stato creato dall'amore e dimora nell'amore. Bontà e misericordia lo hanno sempre seguito perché egli ha sempre esteso l'amore di suo padre. 7. Quando percepirai i santi compagni che viaggiano con te, ti renderai conto che non c'è alcun viaggio, ma solo un risveglio. Il Figlio di Dio che non dorme ha conservato per te la fede nei confronti di suo padre. Non c'è strada su cui viaggiare né tempo attraverso il quale viaggiare, perché Dio non aspetta suo figlio nel tempo, non essendo mai stato disposto a stare senza di lui, ed è sempre stato così. Permetti alla santità del Figlio di Dio di portare via col suo splendore la nube di colpa che oscura la tua mente, e accettando la sua purezza come tua, impara da lui che è tua. Sei invulnerabile perché sei senza colpa. Puoi restare attaccato al passato solo per mezzo della colpa, poiché la colpa stabilisce che sarai punito per quello che hai fatto, e così dipende dal tempo unidimensionale perché procede dal passato al futuro. Nessuno che creda in ciò può comprendere cosa significhi sempre, e pertanto la colpa deve privarti dell'apprezzamento dell'eternità. Sei immortale perché sei eterno e sempre deve essere adesso. La colpa quindi è un modo di trattenere nella tua mente il passato e il futuro per assicurare la continuità dell'ego, perché se ciò che è stato sarà punito, la continuità dell'ego è garantita. Ma la garanzia della tua continuità è di Dio e non dell'ego, e l'immortalità è l'opposto del tempo, perché il tempo passa mentre l'immortalità è costante. 9. Accettare l'espiazione ti insegna cos'è l'immortalità, perché accettando che sei senza colpa, impari che il passato non è mai stato, e così il futuro non è necessario e non ci sarà. Il futuro nel tempo è sempre associato all'espiazione e solo la colpa potrebbe indurre il senso del bisogno di espiazione. Accettare l'assenza di colpa del figlio di Dio come tua è perciò il modo in cui Dio ti rammenta suo figlio e ciò che è in verità. Perché Dio non ha mai condannato suo figlio ed essendo senza colpa, egli è eterno. 10. Tu non puoi dissipare la colpa rendendola reale per poi espiare per essa. Questo è il piano dell'ego, che esso ti offre anziché scacciare la colpa. L'ego crede all'espiazione tramite l'attacco, essendo del tutto impegnato a sostenere la folle nozione che l'attacco sia la salvezza. E anche tu che coltivi la colpa devi crederci, perché in quale altro modo potresti tenerti caro ciò che non vuoi, se non identificandoti con l'ego? 11. L'ego ti insegna ad attaccare te stesso, perché sei colpevole e ciò deve accrescere la colpa, poiché la colpa è il risultato dell'attacco. Nell'insegnamento dell'ego, quindi, non c'è scampo dalla colpa, perché l'attacco rende reale la colpa e se questa è reale, non c'è modo di superarla. Lo Spirito Santo la scaccia semplicemente per mezzo del calmo riconoscimento che essa non è mai esistita. Quando vede il figlio senza colpa di Dio, egli sa che questo è vero, ed essendo vero per te, non puoi attaccarti perché senza colpa l'attacco è impossibile. Tu allora sei salvo perché il figlio di Dio è senza colpa, e siccome sei interamente puro, sei invulnerabile. Secondo, il figlio di Dio senza colpa. 1. Il fine ultimo della proiezione è sempre di liberarsi della colpa. Tuttavia, come sua caratteristica, l'ego tenta di liberarsi della colpa soltanto dal suo punto di vista, perché per quanto l'ego voglia mantenere la colpa, tu lo trovi intollerabile, poiché la colpa ostacola il tuo ricordo di Dio, la cui attrazione è così forte che non puoi resistervi. Su questo argomento quindi avviene la più profonda fra tutte le divisioni, perché se devi mantenere la colpa, come l'ego insiste che tu faccia, tu non puoi essere tu. Potrebbe indurti a proiettare la colpa e perciò a mantenerla nella tua mente, soltanto persuadendoti che tu sia l'ego. Tuttavia, considera che strana soluzione è quella dell'ego. Tu proietti la colpa per liberartene, ma in realtà stai semplicemente nascondendola. Senti la colpa, ma non hai la minima idea del perché. Al contrario, l'associ con uno strano assortimento di ideali dell'ego, che l'ego afferma che tu non abbia soddisfatto. Ma non hai la minima idea del fatto che, vedendolo colpevole, stai tradendo il figlio di Dio. Credendo di non essere più tu, non ti rendi conto che stai tradendo te stesso. 3. La più oscura delle tue pietre angolari, nascoste, tiene lontana dalla tua consapevolezza la tua credenza nella colpa, poiché in quel luogo oscuro e segreto che ti rendi conto di aver tradito il figlio di Dio condannandolo a morte, non sospetti nemmeno che questa idea folle e assassina si trovi nascosta lì, perché la spinta distruttiva dell'ego è così intensa che niente, meno della crocifissione del figlio di Dio, potrà alla fine soddisfarlo. L'ego non sa che sia il figlio di Dio perché è cieco. Tuttavia, lasciagli percepire l'assenza di colpa in un posto qualsiasi ed esso cercherà di distruggerla perché ne ha paura. 4. Buona parte dello strano comportamento dell'ego è direttamente attribuibile alla sua definizione della colpa. Per l'ego, chi è senza colpa è colpevole. Coloro che non attaccano sono i suoi nemici, perché non dando valore alla sua interpretazione della salvezza, sono in una posizione eccellente per lasciarlo andare. Essi si sono avvicinati alla più oscura e profonda pietra angolare che si trova sul fondamento dell'ego, e mentre l'ego può sopportare che tu metta in dubbio tutto il resto, difende con la vita quest'unico segreto, poiché la sua esistenza dipende dal mantenerlo. Cosicché è questo segreto che dobbiamo vedere, perché l'ego non può proteggerti dalla verità e in sua presenza esso svanisce. 5. Nella calma luce della verità, riconosciamo che credi di aver crocifisso il Figlio di Dio. Non hai ammesso questo terribile segreto perché se riuscissi a trovarlo vorresti ancora crocifiggerlo. Ma questo desiderio te lo ha nascosto, perché è un desiderio che fa molto paura, e così hai paura di trovarlo. Hai gestito questo desiderio di ucciderti col non sapere chi sei, identificandoti con qualcos'altro. Hai proiettato la colpa ciecamente e indiscriminatamente, ma non ne hai scoperto la fonte, perché l'ego vuole davvero ucciderti, e se ti identifichi con esso, devi credere che il suo obiettivo è il tuo. Sei. Ho detto che la crocefissione è il simbolo dell'ego. Quando è stato messo a confronto con la reale assenza di colpa del Figlio di Dio, ha tentato di ucciderlo. E la ragione che ha dato è stata che l'assenza di colpa è una bestemmia per Dio. Per l'ego, l'ego è Dio, e l'assenza di colpa deve essere interpretata come la colpa finale che giustifica pienamente l'assassinio. Tu non comprendi ancora che qualsiasi paura tu possa provare in relazione a questo corso, alla fine deriva da questa interpretazione. Ma se considererai le tue reazioni adesso, ti convincerai sempre più che è così. Sette. Questo corso ha affermato esplicitamente che il suo obiettivo per te è la felicità e la pace, tuttavia ne hai paura. Ti è stato detto continuamente che ti renderà libero, tuttavia talvolta reagisci come se stesse cercando di imprigionarti. Spesso lo respingi più prontamente di quanto tu non respinga il sistema di pensiero dell'ego. In una certa misura, quindi, devi credere che non imparando il corso, stai proteggendoti. E non ti rendi conto che solo la tua assenza di colpa può proteggerti. Otto. L'espiazione è sempre stata interpretata come la liberazione dalla colpa. E ciò è corretto se compreso. Ma persino quando io lo interpreto per te, puoi rifiutarlo e non accettarlo per te stesso. Hai forse riconosciuto la futilità dell'ego e delle sue offerte? Ma sebbene tu non le voglia, forse non puoi vedere ancora con gioia l'alternativa. Nel caso estremo, temi la redenzione e credi che ti ucciderà. Non ingannarti sulla profondità di questa paura, perché credi che alla presenza della verità potresti rivoltarti contro te stesso e distruggerti. Nove. Bambino mio, non è così. Il tuo segreto colpevole non è nulla, e se solo lo porterai alla luce, lo dissolverà, la luce lo dissolverà. E allora nessuna nube oscura rimarrà tra te e il ricordo di tuo padre, perché ricorderai suo figlio senza colpa, che non è morto perché è immortale, e vedrai che sei stato redento con lui e non sei mai stato separato da lui. In questa comprensione sta il tuo ricordo, perché è il riconoscimento dell'amore, senza paura. Ci sarà grande gioia in cielo al tuo ritorno a casa e la gioia sarà tua, poiché il figlio redento dell'uomo è il figlio senza colpa di Dio, e riconoscerlo è la tua redenzione. Terzo. La paura della redenzione. 1. Forse potrai domandarti perché sia di così cruciale importanza per te vedere il tuo odio e renderti conto di tutta la sua portata. Potrei anche pensare che sarebbe abbastanza facile per lo Spirito Santo mostrartelo e dissiparlo senza che ti sia necessario portarlo tu stesso alla consapevolezza. Ma c'è ancora un ostacolo che hai interposto tra te stesso e l'espiazione. Abbiamo detto che nessuno favorirà la paura se la riconoscerà. Tuttavia, nel tuo stato mentale disordinato, tu non temi la paura, non ti piace, ma non è il tuo desiderio di attaccare che ti spaventa davvero. Non sei seriamente disturbato dalla tua ostilità. La tieni nascosta perché temi di più ciò che copre. Potresti vedere senza paura persino la più oscura pietra angolare dell'ego, se non credessi che senza l'ego troveresti dentro di te qualcosa di cui hai ancora più paura. Non temi in realtà la crocifissione, il tuo reale terrore è la redenzione. 2. Sotto l'oscuro fondamento dell'ego si trova il ricordo di Dio, ed è di questo che hai veramente paura. Perché questo ricordo ti rimetterebbe istantaneamente al tuo giusto posto, e questo è il luogo che hai cercato di lasciare. La tua paura dell'attacco non è nulla paragonata alla tua paura dell'amore. Saresti disposto a vedere persino il tuo selvaggio desiderio di uccidere il figlio di Dio, se non credessi che esso ti salvi dall'amore. Poiché questo desiderio ha causato la separazione e lo hai protetto perché non vuoi che la separazione venga guarita. Ti rendi conto che eliminando la nube nera che lo oscura, il tuo amore per tuo padre ti spingerebbe a rispondere al suo richiamo e a balzare in cielo. Credi che l'attacco sia la salvezza perché ti impedisce di farlo. Perché il tuo intenso e bruciante amore per Dio e il suo per te è ancora più in profondità del fondamento dell'ego. È molto più forte di quanto l'ego lo sarà mai. Questo è ciò che in realtà vuoi nascondere. In tutta onestà, non è più difficile per te dire amo piuttosto che odio? Associ l'amore con la debolezza e l'odio con la forza, e ti sembra che il suo vero potere sia la tua reale debolezza. Perché se lo udissi, non potresti controllare la tua gioiosa risposta al richiamo dell'amore. L'intero mondo che hai pensato di aver fatto svanirebbe. Lo Spirito Santo, quindi, sembra attaccare la tua fortezza perché tu vorresti chiudere fuori Dio ed egli non vuole essere escluso. 4. Hai costruito il tuo intero e folle sistema di credenze perché pensi che saresti inerme al cospetto di Dio e vuoi salvarti dal suo amore perché pensi che ti annienterebbe. Hai paura che ti spiazzerebbe via da te stesso e ti renderebbe piccolo, poiché credi che la grandezza stia nella sfida e l'attacco sia la potenza. Pensi di aver fatto un mondo che Dio vuol distruggere e che amandolo, e tu lo ami, getterai via questo mondo, cosa che farai. Perciò hai usato il mondo per coprire il tuo amore. Più vai in profondità nell'oscurità del fondamento dell'ego, più ti avvicini all'amore che viene nascosto, ed è questo che ti terrorizza. Cinque. Puoi accettare la follia perché l'hai fatta tu, ma non puoi accettare l'amore perché non l'hai fatto tu. Preferisci essere schiavo della crocifissione piuttosto che un figlio di Dio nella redenzione. La tua morte individuale sembra valere di più della tua unità vivente, poiché ciò che ti viene dato non ti è caro quanto ciò che hai fatto tu. Hai più paura di Dio che dell'ego, e l'amore non può entrare dove non è benvenuto. Ma l'odio sì. Perché entra di sua volontà e non si cura della tua. 6. Devi guardare le tue illusioni e non tenerle nascoste, poiché non poggiano sul loro fondamento. Finché rimangono nascoste, sembra che lo facciano e così sembra si sostengano da sole. Questa è l'illusione fondamentale su cui poggiano le altre. Poiché al di sotto delle illusioni c'è la mente amorevole che ha pensato di averle fatte con rabbia e rimarrà nascosta fin tanto che queste saranno celate. E in questa mente il dolore è così evidente quando viene scoperto che il suo bisogno di guarigione non può essere negato. Non tutti i trucchi e i giochi che le offri possono guarirla, perché questa è la reale crocifissione del Figlio di Dio. 7. E tuttavia egli non è crocefisso. Qui c'è sia il suo dolore che la sua guarigione, perché la visione dello Spirito Santo è misericordiosa e il suo rimedio è veloce. Non nascondere la sofferenza alla sua vista, ma portala lietamente a lui. Poni davanti alla sua eterna sanità mentale tutte le tue ferite e lascia che lui ti guarisca. Non lasciare alcuna traccia di dolore nascosta alla sua luce e cerca attentamente nella tua mente qualsiasi pensiero tu possa temere di scoprire. Poiché egli guarirà ogni piccolo pensiero che hai serbato per ferirti e lo pulirà dalla sua piccolezza, ripristinandola alla grandezza di Dio. Al di sotto di tutta la grandiosità che ti sta a cuore, c'è la tua reale richiesta di aiuto. perché invochi l'amore di tuo padre esattamente come tuo padre ti chiama a se stesso. In quel luogo che hai nascosto vorrai soltanto unirti al padre, nel suo amorevole ricordo. Troverai questo luogo di verità quando lo vedrai nei tuoi fratelli, perché sebbene possano ingannarsi, essi desiderano ardentemente quanto te la grandezza che è in loro, e percependola le darai il benvenuto e sarà tua, poiché la grandezza è il diritto del figlio di Dio. E nessuna illusione può soddisfarlo o salvarlo da ciò che è. Soltanto il suo amore è reale ed egli sarà appagato solo dalla sua realtà. 9. Salvalo dalle sue illusioni, così che tu possa accettare la grandezza di tuo padre in pace e in gioia. Ma non escludere nessuno dal tuo amore. O nasconderai un posto oscuro della tua mente in cui lo Spirito Santo non sarà benvenuto. E così ti escluderai dal suo potere di guarigione, perché non offrendo amore totale non verrai guarito completamente. La guarigione deve essere completa quanto la paura, perché l'amore non può entrare dove c'è anche solo una traccia di paura a guastarne l'accoglienza. Dieci. Tu che preferisci la separazione alla sanità mentale, non la puoi ottenere nella tua mente corretta. Eri in pace fino a che non hai chiesto un favore speciale. E Dio non lo ha dato, poiché la richiesta gli era aliena. E tu non potevi chiedere questo a un padre che veramente amava suo figlio. Perciò hai fatto di lui un padre non amorevole, esigendo da lui quello che solo un tale padre poteva dare. E la pace del figlio di Dio è stata frantumata perché egli non capiva più suo padre. Aveva paura di ciò che aveva fatto, ma ancora di più temeva il suo vero padre, avendo attaccato la sua gloriosa uguaglianza con lui. 11. Nella pace non aveva bisogno di nulla e non chiedeva nulla. In guerra esigeva tutto e non trovava nulla, perché in che modo la dolcezza dell'amore poteva rispondere alle sue richieste se non andandosene in pace e ritornando al padre? Se il figlio non desiderava rimanere in pace, non ci poteva rimanere affatto, poiché una mente oscurata non può vivere nella luce e deve cercare un luogo di oscurità dove possa credere di essere dove non è. Dio non ha permesso che ciò accadesse, ma tu esigevi che ciò accadesse e perciò hai creduto che fosse così. 12. Scegliere è isolare e quindi produrre solitudine. Dio non ti ha fatto questo. Avrebbe forse potuto isolarti sapendo che la tua pace si trova nella sua unità? Ti ha negato soltanto la tua richiesta di dolore, poiché la sofferenza non fa parte della sua creazione. Avendoti dato la creazione, egli non poteva portarsela via, poteva solo rispondere alla tua folle richiesta con una risposta sana, che avrebbe dimorato in te nella tua follia, e questo è quello che ha fatto. Tutti coloro che odono la sua risposta non potranno far altro che rinunciare alla loro follia, perché la sua risposta è il punto di riferimento al di là delle illusioni, dalla quale puoi voltarti a guardarle per vedere che sono folli. Ma cerca questo posto e lo troverai, perché l'amore è in te e ti ci condurrà. 4. La funzione del tempo. 1. Ed ora il motivo per cui temi questo corso dovrebbe essere evidente, perché questo è un corso sull'amore, poiché tratta di te. Ti è stato detto che la tua funzione in questo mondo è la guarigione e la tua funzione in cielo è creare. L'ego insegna che la tua funzione sulla terra è la distruzione e non hai affatto alcuna funzione in cielo. Così vuol distruggerti e seppellirti qui, non lasciandoti alcuna eredità tranne la polvere da cui pensa tu sia stato fatto. Fintanto che è ragionevolmente soddisfatto di te, secondo il suo ragionamento, ti offre l'oblio. Quando diventa apertamente brutale, ti offre l'inferno. 2. Tuttavia né l'oblio né l'inferno sono così inaccettabili per te come lo è il cielo. La tua definizione di cielo è inferno e oblio, e il vero cielo è la più grande minaccia che tu pensi di poter provare, poiché l'inferno e oblio e l'oblio sono idee che hai inventato tu e sei incline a dimostrarne la realtà per stabilire la tua. Se la loro realtà viene messa in dubbio, credi che lo sia la tua. Perché credi che l'attacco sia la tua realtà e che la tua distruzione sia la prova finale che tu avevi ragione. 3. Date le circostanze, non sarebbe più desiderabile aver avuto torto, persino prescindendo dal fatto che avevi torto? Mentre si potrebbe forse argomentare che la morte suggerisce che c'era vita, nessuno affermerebbe che ciò dimostri che ci sia vita. Persino la vita passata che la morte potrebbe indicare poteva solo essere futile, se doveva portare a ciò, e se aveva bisogno di ciò per dimostrare di essere esistita davvero. Metti in dubbio il cielo, ma non metti in dubbio ciò. Tuttavia potresti guarire ed essere guarito se lo mettessi in dubbio. E anche se non conosci il cielo, non sarebbe più desiderabile della morte? Sei stato tanto selettivo nel tuo dubitare quanto nella tua percezione. Una mente aperta è più onesta di così. 4. Lego una strana nozione del tempo e potresti benissimo cominciare a metterlo in dubbio partendo da questa nozione. L'ego investe pesantemente nel passato e alla fine crede che il passato sia il solo aspetto significativo del tempo. Ricorda che la sua enfasi sulla colpa lo mette in grado di assicurarsi la continuità, rendendo il futuro come il passato e così evitando il presente. Con la nozione di pagare nel futuro per il passato diventa ciò che determina il futuro rendendoli continui senza l'intervento del presente. Poiché l'ego considera il presente soltanto come una breve transizione verso il futuro, nella quale porta il passato, interpretando il presente nei termini del passato. 5. Il presente non ha alcun significato per l'ego. Il presente gli ricorda semplicemente le ferite passate, ed esso reagisce al presente come se fosse il passato. L'ego non può tollerare la liberazione dal passato, e sebbene il passato sia finito, l'ego cerca di preservare la propria immagine reagendo come se fosse presente. Detta le tue reazioni nei confronti di coloro che incontri nel presente, prendendo come punto di riferimento il passato, oscurando la loro realtà presente. In effetti, se segui i dettami dell'ego, reagirai a tuo fratello come se fosse qualcun altro, e ciò sicuramente ti impedirà di riconoscerlo per quello che è. E ricevendo da lui messaggi provenienti dal tuo passato, perché rendendolo reale nel presente, ti stai proibendo di lasciarlo andare. In questo modo ti neghi il messaggio di liberazione che ogni fratello ti offre nel presente. Sei. Le figure indistinte del passato sono precisamente ciò a cui devi sfuggire. Non sono reali e non hanno presa su di te a meno che tu non le porti con te. Esse portano nella tua mente i segni del dolore e ti incitano ad attaccare nel presente come rivalsa per un passato che non è più. E questa è una decisione che porta a un dolore futuro, a meno che non impari che il dolore passato è un'illusione. Scegli un fu A meno che non impari che il dolore passato è un'illusione, scegli un futuro di illusioni e perdi le molte opportunità che potresti trovare per liberarti nel presente. L'ego vuol preservare i tuoi incubi e impedirti di risvegliarti e comprendere che sono passati. Riconosceresti forse un incontro santo se lo percepissi semplicemente come un incontro con il tuo passato? Poiché non ti incontreresti con nessuno, e la condivisione della salvezza, che rende l'incontro santo, verrebbe esclusa dalla tua vista. Lo Spirito Santo ti insegna che incontri sempre te stesso, e l'incontro è santo perché tu lo sei. L'ego ti insegna che incontri sempre il tuo passato e poiché i tuoi sogni non sono stati santi, il futuro non può esserlo e il presente è senza significato. 7. È evidente che la percezione che lo Spirito Santo ha del tempo è l'esatto opposto di quella dell'ego. Il motivo è ugualmente chiaro, poiché essi percepiscono l'obiettivo del tempo in modo diametralmente opposto. Lo scopo del tempo, secondo l'interpretazione dello Spirito Santo, è di rendere non necessario il bisogno del tempo. Egli considera temporanea la funzione del tempo e utile solo alla sua funzione di insegnamento che è temporanea per definizione. La sua enfasi è perciò sul solo aspetto del tempo che può estendersi all'infinito, poiché il presente è la più vicina approssimazione dell'eternità che questo mondo gli offre. È nella realtà del presente, senza passato o futuro, che si trova l'inizio dell'apprezzamento dell'eternità. poiché soltanto il presente è qui e soltanto il presente offre le opportunità per gli incontri santi nei quali si può trovare la salvezza. 8. L'ego, d'altro canto, considera la funzione del tempo come quella di estendersi al posto dell'eternità, poiché, come lo Spirito Santo, l'ego interpreta l'obiettivo del tempo per se stesso. La continuità di passato e futuro sotto la sua guida è il solo scopo che l'ego percepisce nel tempo, e si chiude sul presente così che non ci possa essere alcuno spazio vuoto nella sua continuità. La sua continuità quindi ti vuol mantenere nel tempo, mentre lo Spirito Santo ti vuole liberare da esso. È la sua interpretazione del mezzo della salvezza che devi imparare ad accettare se vuoi condividere il suo obiettivo di salvarti. 9. Anche tu interpreterai la funzione del tempo come interpreti la tua. Se accetterai che la tua funzione nel mondo del tempo sia la guarigione, metterai in evidenza soltanto l'aspetto del tempo in cui può avvenire la guarigione. La guarigione non può essere compiuta nel passato. Deve essere compiuta nel presente per dare via libera al futuro. Questa interpretazione lega il futuro al presente ed estende il presente anziché il passato. Ma se interpreterai la tua funzione come distruzione, perderai di vista il presente e resterai attaccato al passato per assicurarti un futuro distruttivo. E il tempo sarà come tu lo interpreterai, perché di per sé non è nulla. Quinto. Le due emozioni. 1. Ho detto che non hai che due emozioni, l'amore e la paura. Una non cambia mai, ma viene continuamente scambiata perché viene offerta dal ciò che è eterno a ciò che è eterno. In questo scambio viene estesa, poiché aumenta nello stesso modo in cui viene data. L'altra ha molte forme perché il contenuto dell'illusione individuale differisce grandemente. Tuttavia, hanno una cosa in comune: sono tutte folli. Sono fatte di immagini che non vengono viste e di suoni che non vengono uditi. Inventano un mondo privato che non può essere condiviso, poiché sono significative soltanto per chi le inventa, e così non hanno alcun significato. In questo mondo chi le fa si muove da solo perché solo lui le percepisce. Ciascuno popola il proprio mondo di figure del proprio passato individuale, ed è per questo che i mondi privati differiscono tra loro. Ma le figure che vede non sono mai state reali, poiché nascono solo dalle sue reazioni ai suoi fratelli e non includono le loro reazioni nei suoi confronti. Perciò non si accorge di averle fatte lui, né si rende conto che non sono intere, poiché queste figure non hanno testimoni in quanto sono percepite soltanto in una mente separata. 3. È per mezzo di queste strane e indistinte figure che i folli si relazionano al loro mondo folle, perché vedono soltanto coloro che ricordano loro queste immagini, ed è con esse che si relazionano. Così essi comunicano con coloro che non ci sono, e sono questi che rispondono loro. E nessuno ode la loro risposta, salvo colui che li ha invocati, e solo colui che crede che gli abbiano risposto. La percezione nasce dalla proiezione, e tu non puoi vedere al di là di essa. Hai attaccato tuo fratello in continuazione perché hai visto in lui una figura indistinta del tuo mondo privato, e ne deriva che devi attaccare te stesso per primo, poiché ciò che attacchi non è negli altri. La tua sola realtà è nella tua mente, attaccando gli altri stai letteralmente attaccando ciò che non esiste.
Arrivo subito.
4. Chi è in preda al delirio può essere molto distruttivo perché non riconosce di aver condannato se stesso. Non desidera morire, ma non vuole lasciare andare la condanna. E così si separa nel suo mondo privato, dove tutto è disordinato e dove ciò che è dentro sembra essere fuori. Ma non vede ciò che è dentro, poiché non è in grado di riconoscere la realtà dei suoi fratelli. 5. Tu non hai che due emozioni, tuttavia nel tuo mondo privato reagisci a ciascuna di esse come se fosse l'altra, poiché l'amore non può dimostrare in un mondo separato dove quando arriva non viene, poiché l'amore non può dimorare in un mondo separato dove quando arriva non viene riconosciuto. Se vedi il tuo stesso odio come tuo fratello, non vedi tuo fratello. Ognuno attira a sé ciò che ama e indietreggia da ciò che teme. E tu reagisci con paura all'amore e ti allontani da esso. Ma la paura ti attrae e credendo che sia amore la chiami a te. Il tuo mondo privato è pieno delle immagini di paura che tu vi hai invitato e non vedi tutto l'amore che i tuoi fratelli ti offrono. 6. Nel momento in cui guardi il tuo mondo con occhi aperti, non puoi non renderti conto che ti sei ritirato nella follia. Vedi quello che non c'è e senti ciò che non produce alcun suono. Le tue manifestazioni delle emozioni sono l'opposto di ciò che sono le emozioni. Non comunichi con nessuno e sei così isolato dalla realtà come se fossi solo in tutto l'universo. Nella tua pazzia non vedi affatto la realtà e ovunque guardi vedi soltanto la tua mente divisa. Dio ti chiama e tu non senti perché sei assorbito solo dalla tua voce. E nella tua vista non c'è la visione di Cristo perché vedi solo te stesso. Bambino mio, è questo che vuoi offrire a tuo padre? Perché se lo offri a te stesso, lo stai offrendo a lui. Ed egli non te lo restituirà perché è indegno di te, in quanto è indegno di lui. Tuttavia egli ti libererà da ciò e ti renderà libero. La sua risposta santa ti dice che ciò che hai offerto a te stesso non è vero, ma ciò che egli ti offre non è mai cambiato. Tu che non sai ciò che fai, puoi imparare cos'è la follia e guardarvi oltre. Ti è dato di imparare come negare la follia e uscire dal tuo mondo privato in pace. Vedrai tutto ciò che hai negato nei tuoi fratelli perché lo hai negato a te stesso, perché li amerai e avvicinandoti a loro li attirerai a te, perché li percepirai come testimoni della realtà che condividi con Dio. Io sono con loro così come sono con te e li tireremo fuori dai loro mondi privati, perché come noi ci siamo uniti, così ci uniremo a loro. Il Padre coglie tutti noi in letizia e letizia è quello che dovremmo offrirgli, perché ogni figlio di Dio è dato a te, a cui Dio ha dato se stesso, ed è ciò che devi offrire loro per riconoscere il dono che egli ti ha fatto. 8. La visione dipende dalla luce. Non puoi vedere nell'oscurità, ma nell'oscurità, nel mondo privato del sonno, tu vedi in sogno sebbene i tuoi occhi siano chiusi. Ed è qui che hai fatto ciò che vedi. Ma lascia che l'oscurità vada via e tutto ciò che hai fatto non lo vedrai più, poiché vederlo dipende dal negare la visione. Tuttavia, dal negare la visione non ne consegue che non sei in grado di vedere, ma questo è ciò che fa la negazione, perché tramite essa accetti la follia credendo di poter fare un mondo privato e dominare la tua percezione. Ma per fare ciò la luce deve essere esclusa. I sogni scompaiono quando la luce è venuta e puoi vedere. 9. Non cercare la visione con i tuoi occhi. Poiché tu hai fatto il tuo modo di vedere affinché tu potessi vedere nell'oscurità e in questo ti inganni. Oltre questa oscurità e tuttavia sempre dentro di te, c'è la visione di Cristo che vede tutto nella luce. La tua visione proviene dalla paura, proprio come la sua dall'amore. Ed egli vede te come tuo testimone del mondo reale. Egli è la manifestazione dello Spirito Santo che guarda sempre il mondo reale e che richiama i suoi testimoni e li attira a te. Egli ama ciò che vede dentro di te e lo vuole estendere, ed egli non ritornerà al Padre fino a che non avrà esteso la tua percezione fino a lui. E lì terminerà la percezione perché egli ti avrà riportato con sé al Padre. 10. Non hai che due emozioni, una fatta da te e l'altra che ti è stata data. Ciascuna rappresenta un modo di vedere, e dai loro diversi modi di vedere scaturiscono mondi diversi. Guarda attraverso la visione che ti viene data, perché per mezzo della visione di Cristo egli vede se stesso. E vedendo ciò che è, egli conosce suo Padre. Oltre i suoi sogni più oscuri, egli vede in te il Figlio di Dio senza colpa. Oltre i tuoi sogni più oscuri, egli vede in te il Figlio di Dio senza colpa, splendente in una radiosità perfetta, che non è offuscata dai tuoi sogni. E tu vedrai questo quando guarderai con lui. Perché la sua visione è il suo dono d'amore per te, datogli dal Padre per te. 11. Lo Spirito Santo è la luce in cui Cristo è rivelato e tutti coloro che lo vogliono guardare possono vederlo perché hanno chiesto la luce. e non lo vedranno da solo perché egli non è più solo di quanto lo siano loro. Siccome hanno visto il figlio, si sono innalzati con lui fino al padre e comprenderanno tutto ciò perché si sono guardati dentro e hanno visto oltre l'oscurità il Cristo in loro e lo hanno riconosciuto. Nella sanità mentale data dalla sua visione, si sono guardati con amore e si sono visti come li vede lo Spirito Santo. E con questa visione della verità in loro, tutta la bellezza del mondo è venuta a risplendere su di loro. Sesto, trovare il presente. 1. Percepire veramente vuol dire essere consapevoli di tutta la realtà attraverso la consapevolezza della tua. Ma per far ciò non può sorgere alcuna illusione ad incontrare il tuo sguardo, perché la realtà non lascia spazio a alcun errore. Ciò significa che percepisci un fratello solo come lo vedi adesso. Il suo passato non ha realtà nel presente, quindi non puoi vederlo. Anche le tue reazioni passate nei suoi confronti non ci sono, e se è a loro che reagisci, non vedi di lui che l'immagine che ti sei fatta e che conservi al suo posto. Quando metti in dubbio le illusioni, chiediti se è veramente sano percepire ciò che è stato come se fosse il presente. Se mentre vedi tuo fratello ricordi il passato, non sarai in grado di percepire la realtà che è presente. 2. Tu consideri naturale usare le tue esperienze passate come punto di riferimento da cui giudicare il presente. Tuttavia, questo è innaturale, poiché è delirante. Quando avrai imparato a vedere tutti, senza alcun riferimento al passato, sia il loro che il tuo, a seconda di come l'avrai percepito, sarai in grado di imparare da ciò che vedi adesso, poiché il passato non può gettare alcuna ombra ad oscurare il presente, a meno che tu non abbia paura della luce. E solo se avrai paura sceglierai di portare l'oscurità con te e tenendola nella tua mente la vedrai come una nube oscura che avvolge i tuoi fratelli e nasconde la loro realtà alla tua vista. 3. Questa oscurità è in te. Il Cristo, così come ti si rivela adesso, non ha passato perché egli è immutabile. E nella sua immutabilità si trova la tua liberazione, poiché se egli è stato come è stato creato, non c'è colpa in lui. Nessuna nube di colpa si è levata per oscurarlo, ed egli viene rivelato in tutti coloro che incontri, perché lo vedi attraverso di lui. Rinascere è lasciare andare il passato e guardare il presente senza condanna. Il passato è la nube che ti oscura il figlio di Dio, e se vuoi che sia passato e finito, non lo devi vedere adesso. Se lo vedi ora nelle tue illusioni, non è finito per te, sebbene non esista. 4. Il tempo può liberare come imprigionare, a seconda di come lo interpreti. Passato, presente e futuro non hanno continuità, a meno che tu non forzi la continuità su di essi. Puoi percepirli come continui e renderli tali per te, ma non lasciarti ingannare per poi credere che sia così, perché credere che la realtà sia ciò che tu vuoi, ciò che tu vuoi che sia, a seconda dell'uso che ne fai, è delirante. Vorresti distruggere la continuità del tempo spezzettandolo in passato, presente e futuro per i tuoi scopi. Vorresti prevedere il futuro sulla base della tua esperienza passata e pianificarlo di conseguenza, ma facendo così, allinei passato e futuro e non permetti al miracolo che potrebbe intervenire tra di loro di liberarti per rinascere. 5. Il miracolo ti mette in grado di vedere tuo fratello senza il suo passato e così di percepirlo rinato. I suoi errori sono tutti passati e quando lo percepisci senza di essi, lo liberi. E poiché il suo passato è il tuo, sei partecipe di questa liberazione. Non permettere ad alcuna nube oscura del tuo passato di oscurartelo perché la verità si trova soltanto nel presente e tu la troverai se la cercherai lì. L'hai cercata dove non c'è e perciò non l'hai trovata. Impara quindi a cercarla dov'è ed essa apparirà agli occhi che vedono. Il tuo passato venne fatto in stato di rabbia e se lo usi per attaccare il presente, non vedrai la libertà che il presente ha in serbo. 6. Il giudizio e la condanna sono alle tue spalle e a meno che tu non li porti con te, vedrai che sei libero da essi. Guarda il presente amorevolmente perché esso contiene le sole cose che sono vere in eterno. Ogni guarigione è in esso perché la sua continuità è reale. Essa si estende a tutti gli aspetti della figliolanza nello stesso momento e così li mette in grado di raggiungersi reciprocamente. Il presente esiste da prima che esistesse il tempo e ci sarà quando il tempo non sarà più. In esso ci sono tutte le cose eterne ed esse sono una cosa sola. La loro continuità è senza tempo e la loro comunicazione è interrotta, poiché esse non sono separate dal passato. Solo il passato può separare ed esso non è da nessuna parte. 7. Il presente ti offre i tuoi fratelli nella luce che ti unisce a loro e ti libera dal passato. Vuoi quindi brandire il passato contro di loro? Poiché se lo fai, scegli di rimanere nell'oscurità che non c'è e rifiuti di accettare la luce che ti viene offerta. Perché la luce della visione perfetta viene data liberamente come viene liberamente ricevuta e può essere accettata solamente senza limiti. In quest'unica, quieta dimensione di tempo che non cambia e in cui non si vede ciò che eri, guardi Cristo e chiami i suoi testimoni a risplendere su di te perché li hai invocati. Ed essi non negheranno la verità in te, perché tu l'hai cercata in loro e l'hai trovata. Il presente è il tempo della salvezza, poiché il presente è la liberazione dal tempo. Protenditi verso tutti i tuoi fratelli e toccali con il tocco di Cristo. Nell'unione senza tempo con loro è la tua continuità, ininterrotta perché interamente condivisa. Il Figlio di Dio senza colpa è soltanto luce. Non c'è oscurità in lui da nessuna parte, poiché egli è intero. Chiama tutti i suoi fratelli a testimoniare la sua interezza, così come io ti sto chiamando a unirti a me. Ogni voce ha una parte nel canto della redenzione, l'inno di letizia e ringraziamento per la luce al Creatore della luce. La santa luce che splende e si emana dal Figlio di Dio è la testimonianza che la sua luce è di suo padre. 9. Risplendi sui tuoi fratelli in ricordo del tuo Creatore, perché lo ricorderai quando invocherai i testimoni della sua creazione. Coloro che guarisci porteranno testimonianza della tua guarigione, poiché nella loro interezza vedrai la tua. E mentre i tuoi inni di lode e letizia si levano verso il tuo Creatore, egli ti restituirà i ringraziamenti con la sua chiara risposta al tuo richiamo, poiché non potrà mai essere che suo figlio lo abbia chiamato e sia rimasto senza risposta. E il suo richiamo a te non è che il tuo richiamo a lui, e in lui ti viene risposto dalla sua pace. 10. Figlio della luce, tu non sai che la luce è in te, tuttavia la troverai, grazie ai tuoi testimoni, perché avendo dato loro la luce, essi te la restituiranno. Tutti coloro che vedi nella luce porteranno la tua luce più vicina alla tua consapevolezza. L'amore conduce sempre all'amore. I malati che chiedono amore sono grati di ciò e nella loro gioia risplendono rendendo grazie. E a te, che hai dato loro la gioia, offrono questo. Essi sono le tue guide alla gioia perché avendola ricevuta da te, la conserveranno. Tu li hai eletti come guida alla pace, poiché l'hai resa manifesta in loro e siccome la vedi, la sua bellezza ti chiama verso casa. 11. C'è una luce che questo mondo non può dare, ma tu puoi darla come è stata data a te, e quando la dai, essa splende per richiamarti dal mondo e seguirla. Perché questa luce ti attrarrà come nulla a questo mondo, come nulla questo mondo può fare, e tu metterai da parte il mondo e ne troverai un altro. Questo altro mondo sarà radioso dell'amore che tu gli avrai dato, e qui tutto ti ricorderà tuo padre, il suo santo figlio, e la luce sarà illimitata e si diffonderà per tutto questo mondo con gioia quieta. Tutti coloro che avrai portato con te risplenderanno su di te e tu risplenderai su di loro con gratitudine perché loro ti avranno portato qui. La tua luce si unirà alla loro con un potere così irresistibile che trarrà gli altri fuori dall'oscurità quando li guarderai. 12. Risvegliarsi in Cristo e seguire le leggi dell'amore usando il tuo libero arbitrio come risposta al quieto riconoscimento della verità in esse. L'attrattiva della luce deve attirarti volentieri e la disponibilità si esprime col dare. Coloro che accettano amore da te diventano i suoi testimoni spontanei dell'amore che tu avrai dato loro e sono loro che te lo porgono. Nel sonno sei solo e la tua consapevolezza è limitata a te stesso. Ed ecco il perché vengono gli incubi. Sogni l'isolamento perché i tuoi occhi sono chiusi. Non vedi i tuoi fratelli e nell'oscurità non sei in grado di vedere la luce che hai dato loro. 13. E tuttavia le leggi dell'amore non sono sospese per il fatto che tu dormi. Tu le hai seguite attraverso tutti i tuoi incubi e E sei stato fedele nel tuo dare perché non eri solo. Persino nel sonno, Cristo ti ha protetto, assicurandoti il mondo reale per quando ti sveglierai. Nel tuo nome, Egli ha dato a te, ha dato per te e ha dato a te i doni che Egli ha dato. Il Figlio di Dio è ancora amorevole quanto suo padre. Essendo la continuità di suo padre, non ha alcun passato separato da lui. Così non ha mai smesso di essere il testimone di suo padre e di sé. Sebbene dormisse, la visione di Cristo non l'ha abbandonato. Ed è così che può richiamare a se stesso i testimoni che gli insegneranno che non ha mai dormito. Settimo, il raggiungimento del mondo reale. 1. Siedi tranquillamente, guarda il mondo che vedi e di a te stesso. Il mondo reale non è così. Non ha edifici. E non ci sono strade dove la gente cammina sola e separata. Non ci sono negozi in cui la gente compra una lista senza fine di cose di cui non ha bisogno. Non è illuminato da luce artificiale e su di esso non cala la notte. Non c'è alcun giorno che si illumina e si oscura, non c'è alcuna perdita, non c'è nulla che non risplenda e che non risplenda in eterno. 2. Il mondo che vedi deve essere negato perché il vederlo ti sta costando un diverso tipo di visione. Non puoi vedere entrambi i mondi perché ciascuno di essi implica un diverso modo di vedere e dipende da ciò che ti sta a cuore. Vederne uno è possibile perché hai negato l'altro. Entrambi sono non veri. Tuttavia ti sembrerà reale o l'uno o l'altro in proporzione a quanto ti sta a cuore. E tuttavia il loro potere non è lo stesso, perché la loro reale attrattiva per te non è uguale. 3. Tu non vuoi realmente il mondo che vedi, perché ti ha deluso sin dalle origini del tempo. Le case che hai costruito non ti hanno mai protetto, le strade che hai fatto non ti hanno mai condotto da nessuna parte, e nessuna città che tu abbia costruito ha resistito allo sgretolante assalto del tempo. Tutto ciò che hai fatto tu ha su di sé il marchio della morte. Non averlo a cuore perché è vecchio, stanco e pronto a tornare alla polvere sin dal momento stesso in cui l'hai fatto. Questo mondo di dolore non ha affatto il potere di toccare il mondo vivente. Tu non hai potuto dargli questo potere e così, sebbene ti distolga da esso con tristezza, non vi puoi trovare la strada che da esso conduce via in un altro mondo. 4. Tuttavia il mondo reale ha il potere di toccarti persino qui, dal momento che lo ami, e ciò che chiami con amore verrà a te. L'amore risponde sempre, essendo incapace di negare una richiesta di aiuto o di non udire le urla di dolore che salgono a lui da ogni parte di questo strano mondo che hai fatto ma che non vuoi. Tutto ciò di cui hai bisogno per dar via questo mondo in lieto scambio per ciò che non hai fatto è essere disposto a imparare che il mondo che hai fatto tu è falso. 5. Tu ti sei sbagliato sul mondo perché ti sei mal giudicato. Da un tale punto di riferimento contorto, cosa potevi vedere? Il vedere ha inizio da colui che percepisce, il quale giudica cosa è vero e cosa è falso, e non vede quello che giudica falso. Tu che giudichi la realtà, non puoi vederla perché ogni qualvolta si intromette il giudizio, la realtà scivola via. Ciò che non è nella mente è invisibile, poiché ciò che è negato c'è, ma non viene riconosciuto. Cristo è ancora lì, sebbene tu non lo sappia. Il suo essere non dipende dal tuo riconoscimento. Egli vive in te, nella quiete del presente, e aspetta che tu ti lasci il passato alle spalle per entrare nel mondo che egli ti offre con amore. 6. Tutti in questo mondo distratto hanno avuto qualche visione fugace dell'altro mondo, ma fin tanto che ognuno continuerà a dar valore alla propria, negherà la visione dell'altro, sostenendo di amare ciò che non ama e seguendo la strada e non seguendo la strada indicata dall'amore. L'amore conduce così lietamente. Quando lo seguirai, esulterai per aver trovato la sua compagnia e per aver imparato da lui il gioioso viaggio verso casa. Non aspetti che te stesso, rinunciare a questo mondo triste e scambiare i tuoi errori con la pace di Dio, non è che la tua volontà. E Cristo ti offrirà sempre la volontà di Dio, riconoscendo che tu la condividi con lui. 7. È volontà di Dio che nulla tocchi suo figlio, salvo egli stesso, e che null'altro gli venga vicino. Egli è tanto al sicuro dal dolore quanto Dio stesso, che veglia su di lui per ogni cosa. Il mondo attorno a lui risplende d'amore perché Dio ha posto suo figlio in se stesso, dove non c'è dolore e dove l'amore lo circonda senza fine o imperfezione. Nulla potrà mai disturbare la sua pace. In perfetta sanità mentale, egli guarda l'amore perché tutto intorno a lui è in lui. Nell'istante in cui percepirà le braccia dell'amore intorno a sé, dovrà negare il mondo del dolore. E da questo luogo di sicurezza si guarderà quietamente attorno e riconoscerà che il mondo è uno con lui. 8. Tu non comprendi la pace di Dio quando rendi reale il passato, ma essa è qui e puoi comprenderla ora. Dio ama suo figlio in eterno e suo figlio restituisce l'amore di suo padre in eterno. Il mondo reale è la via che ti conduce al ricordo della sola cosa che è interamente vera e interamente tua. Poiché tutto il resto l'hai preso in prestito nel tempo e svanirà. Ma questa cosa sola è tua per sempre, essendo il dono di Dio a suo figlio. Ti è stata data la tua unica realtà e per mezzo di essa Dio ti ha creato uno con lui. 9. Dapprima sognerai la pace e poi ti sveglierai ad essa. Il tuo primo scambio di ciò che hai fatto con ciò che vuoi è lo scambio degli incubi con i sogni felici dell'amore. In questi si trovano le tue vere percezioni, perché lo Spirito Santo correggerà il mondo dei sogni, dove si trova ogni percezione. La conoscenza non ha bisogno di alcuna correzione, tuttavia i sogni d'amore conducono alla conoscenza. In essi non vedi nulla che faccia paura, e grazie a ciò essi sono il benvenuto che offre alla conoscenza. L'amore attende il benvenuto, non il tempo, e il mondo reale non è che il tuo benvenuto a ciò che è sempre stato. Quindi il richiamo della gioia in esso è la tua lieta risposta e il tuo risveglio a ciò che non hai perduto. 10. Sia lode dunque al Padre per la perfetta sanità mentale del suo Santissimo Figlio. Tuo Padre sa che non hai bisogno di nulla. In cielo è così, perché di cosa potresti aver bisogno nell'eternità? Nel tuo mondo hai davvero bisogno di cose. È un mondo di scarsità quello in cui ti trovi, perché senti la mancanza di qualcosa. Ma puoi trovare te stesso in un mondo simile? Senza lo Spirito Santo la risposta è no. Tuttavia, grazie a lui, la risposta è un gioioso sì. Come mediatore tra i due mondi, egli sa di cosa hai bisogno e cosa non ti farà del male. Il senso del possesso è un concetto pericoloso se è lasciato a te. L'ego vuole avere cose per la salvezza, perché il possesso è la sua legge. Il possesso per il gusto di avere è il credo fondamentale dell'ego, una pietra fondamentale. Angolare fondamentale nelle chiese che costruisce a se stesso ed esige che tu deponga al suo altare tutte le cose che ti ordina di ottenere, non lasciandoti alcuna gioia in esse. 11. Ogni cosa di cui l'ego ti dice che hai bisogno ti farà del male, perché sebbene l'ego ti spinga continuamente ad avere, non ti lascia nulla, poiché quello che ottieni te lo richiederà. E persino dalle stesse mani che l'hanno afferrata, essa verrà strappata via e scagliata nella polvere. Perché dove l'ego vede la salvezza, vede la separazione, e così perdi qualsiasi cosa tu abbia ottenuto nel suo nome. Perciò non chiedere a te stesso di cosa hai bisogno, perché non lo sai, e il consiglio che ti darai ti farà del male. Perché ciò di cui pensi di aver bisogno servirà semplicemente a irrigidire ulteriormente il tuo mondo contro la luce. E a renderti non disposto a mettere in dubbio il valore che questo mondo può realmente avere per te. 12. Solo lo Spirito Santo sa di cosa hai bisogno, poiché egli ti darà tutte le cose che non bloccano il cammino verso la luce. E di cos'altro potresti aver bisogno? Nel tempo egli ti darà tutte le cose che hai bisogno di avere, e le rinnoverà fin tanto che ne avrai bisogno. Non ti porterà via nulla fin tanto che ne avrai bisogno. Egli tuttavia sa che tutto ciò di cui hai bisogno è temporaneo e durerà solo fino a che ti distaccherai da tutti i tuoi bisogni e ti renderai conto che sono stati tutti soddisfatti. Perciò egli non ha alcun investimento nelle cose che fornisce, salvo accertarsi che non le userai per indugiare nel tempo. Egli sa che lì non sei a casa e non vuole che alcun ritardo rimandi il tuo gioioso ritorno a casa. 13. Affida quindi i tuoi bisogni a lui. Egli li soddisferà senza porre alcuna enfasi su di essi. Ciò che ti viene da lui arriva senza pericoli, perché egli si assicurerà che non possa mai diventare un luogo oscuro, nascosto nella tua mente e conservato per farti del male. Sotto la sua guida viaggerai leggero e proseguirai agilmente, poiché il suo sguardo è sempre sulla fine del viaggio, che è il suo obiettivo. Il figlio di Dio non è un viaggiatore di mondi esterni. Per quanto santa possa diventare la sua percezione, nessun mondo al di fuori di lui ha in serbo la sua eredità. Dentro di sé egli non ha bisogni, perché la luce non ha bisogno di altro se non di splendere in pace e lasciare che da essa stessa i raggi si estendano quietamente all'infinito. 14. Ogni qualvolta tu sia tentato di intraprendere un viaggio inutile che ti condurrebbe lontano dalla luce, ricorda ciò che vuoi davvero e di: lo Spirito Santo mi conduce a Cristo. E dove altro vorrei andare? Che bisogno ho se non quello di risvegliarmi in lui? 15. Poi seguilo con gioia, con la fede che egli condurrà ti condurrà in tutta sicurezza attraverso tutti i pericoli per la tua pace mentale che in questo mondo possa metterti davanti. Non ti inginocchiare davanti agli altari del sacrificio e non cercare ciò che perderai sicuramente. Contentati di quello che manterrai sicuramente e non essere inquieto perché intraprende un viaggio tranquillo verso la pace di Dio, dove Egli vuole che tu sia sereno. 16. In me hai già vinto ogni tentazione che ti trattiene. Noi camminiamo insieme lungo la via che conduce alla serenità che è il dono di Dio. Tienimi a cuore, perché di cosa puoi aver bisogno se non dei tuoi fratelli? Ripristineremo in te la pace mentale che dobbiamo trovare insieme. Lo Spirito Santo ti insegnerà a svegliarti in noi e a te stesso. Questo è il solo vero bisogno che deve essere soddisfatto nel tempo. La salvezza dal mondo si trova qui soltanto. Ti do la mia pace. Accettala da me come lieto scambio per tutto ciò che il mondo ti ha offerto solo per riprenderselo. E la diffonderemo come un velo di luce sul triste volto del mondo nel quale nascondiamo i nostri fratelli, al mondo ed esso a loro. 17. Non possiamo cantare l'inno della redenzione da soli. Il mio compito non sarà completo fino a che non avrò sollevato ogni voce con la mia. E tuttavia essa non è mia perché, come essa è il mio dono a te, allo stesso modo in cui è stata data. E tuttavia essa stessa non è mia perché, come essa è il mio dono a te, allo stesso modo in cui è stata il dono datomi dal Padre per mezzo del suo Spirito. Il suo suono bandirà la tristezza dalla mente del Santissimo Figlio di Dio, nella quale non può dimorare. La guarigione nel tempo è necessaria, poiché la gioia non può stabilire il suo regno eterno dove dimora la tristezza. Tu non dimori qui, ma nell'eternità. Non viaggi che nei sogni, mentre sei al sicuro a casa. Rendi grazie a ogni parte di te a cui hai insegnato come ricordarsi di te. Così il Figlio di Dio rende grazie a suo Padre per la sua purezza.